Chi rifletta su se stesso riconosce ben presto che oltre l'io che abbraccia con i suoi pensieri ne porta in sé un altro, più forte del primo. Si accorge di sottomettersi a questo secondo sé come a una potenza superiore. In un primo momento sentirà però questo secondo sé come un'entità inferiore in confronto all'io che egli abbraccia con la sua anima pienamente cosciente e volta al bene e alla verità, e cercherà di vincere quell'entità inferiore. Se nel corso della vita si esamineranno spesso retrospettivamente le proprie esperienze ed azioni, si perverrà ad una scoperta singolare, tanto più significativa quanto più avanti si sarà giunti con gli anni. Si constaterà di aver fatto una quantità di cose che si comprendono solo molto più tardi. Molta gente non fa di queste scoperte sul proprio conto perché non ne va in cerca. È però straordinariamente fruttuoso il raccogliersi spesso in questo modo nell'intimo della propria anima. Dal momento in cui lo si scopre, scaturisce un sentimento che si può esprimere in questo modo. Ci si sente come protetti ad opera di una potenza buona operante nelle profondità dell'anima. Si comincia ad acquistare sempre maggior fiducia nel fatto che in realtà non si è soli nel mondo e che tutto quel che comprendiamo in fondo non è che una piccola parte di ciò che operiamo nel mondo. È infatti facile da comprendere che non si farebbe molta strada nella vita se ogni nostra azione dovesse venire compiuta in piena consapevolezza intellettuale, che abbracci ogni minima circostanza. Qual è il periodo della vita nel quale compiamo su di noi stessi le azioni più importanti per l'esistenza? Questo avviene all'incirca fra la nascita e il momento sino al quale giungono i nostri ricordi. Quando più tardi guardiamo indietro negli anni passati della nostra esistenza terrena. Quando si ripercorre col pensiero ciò che si è fatto 3, 4, 5 anni prima e poi sempre più indietro nel tempo, si arriva fino a un certo punto dell'infanzia oltre il quale il ricordo non arriva. Del passato più remoto possono raccontare i genitori o altre persone, ma la propria memoria non oltrepassa un determinato punto. Si tratta del punto nel quale abbiamo imparato a sentirci come un io. Prima di questo punto, l'anima umana ha compiuto le sue operazioni più altamente sapienti. Non potremo mai attuare su di noi azioni grandiose e possenti quanto quelle compiute dalle profondità incoscienti dell'anima nei primissimi anni dell'infanzia. Nascendo, rechiamo con noi del mondo fisico i frutti delle vite terrene passate. Al momento della nascita, il cervello fisico è, ad esempio, ancora uno strumento molto imperfetto. L'anima umana lavora sul cervello in modo da farne lo strumento atto a esplicare tutte le facoltà, quali risultati delle sue precedenti vite terrene. In quel periodo non solo l'uomo elabora plasticamente il proprio cervello, ma deve apprendere tre delle cose più importanti per la sua esistenza terrena. Prima di tutto, impara a orientare nello spazio il proprio corpo. Oggi non ci rendiamo affatto conto del significato di questa operazione che coinvolge una delle diversità essenziali fra l'uomo e l'animale. L'animale è determinato in partenza a realizzare in un certo modo la propria posizione di equilibrio nello spazio. È nella natura della sua organizzazione a determinarne il rapporto con lo spazio. Nell'uomo invece è l'anima a mettersi in rapporto con lo spazio. A tal fine essa soggioga l'organizzazione. La seconda cosa che l'uomo insegna a se stesso è il linguaggio, precisamente partendo dalla propria entità che procede di incarnazione in incarnazione. Egli impara a parlare solo se viene stimolato il suo essere psichico come tale, l'entità cioè che passa di vita in vita. Perché la laringe possa diventare l'organo del linguaggio, egli deve porre il germe dell'elaborazione di quell'organo prima del momento fino al quale più tardi giungerà la sua memoria. Esiste poi una terza cosa, della quale è meno risaputo che l'uomo apprenda da sé mediante l'elemento che porta al suo interno, nel suo intimo, da incarnazione a incarnazione. È la vita entro il mondo stesso del pensiero. L'uomo deve esprimere col proprio pensare ciò che egli è come essere individuale, conformemente alle proprie vite terrene pregresse. Nei primissimi anni della sua vita l'uomo compie attività importanti, lavorando su se stesso secondo i principi di un'altissima saggezza, perché nei primi anni di vita l'uomo è congiunto, nella sua anima, in tutto il suo essere, molto più strettamente con i mondi spirituali delle gerarchie superiori di quanto non lo sarà negli anni successivi. La cosiddetta aura infantile avvolge il bambino come una mirabile potenza umano-sovraumana, estende da ogni lato entro il mondo spirituale, giunto a quel punto fino al quale l'uomo saprà risalire con i suoi ricordi. Quell'aura tende a ritirarsi al suo interno. Risalendo fino a quel punto, l'uomo può sentirsi come un io coerente proprio perché ciò che in precedenza era stato in contatto con i mondi superiori, in seguito si è ritratto entro il suo io. Da quel momento la coscienza si mette ovunque in contatto col mondo esterno. Ciò non avviene ancora nell'età infantile, quando le cose circondano il bambino come un mondo di sogno. Quella saggezza superiore si oscura per l'anima umana che acquista in cambio la consapevolezza.